Allora, fratelli, andiamo nella lettera di Pietro questa mattina. La lettera di Pietro, il primo capitolo, la prima lettera di Pietro, nel verso 13 dice: perciò, avendo cinti i lombi della nostra mente, non sapevo che la mente avesse dei lombi, ma evidentemente ha un significato figurato, Quando noi ci mettiamo la cintura, ce la mettiamo qua, i nostri lombi sono quella zona più molle che ha bisogno di essere fasciata. Se ci fate caso, i sollevatori di pesi hanno una cintura che è molto alta, che fascia i loro lombi, giusto? Che protegge i loro reni, che tiene la pancia schiacciata. E qua ci fa una dichiarazione che è figurata, dice: avendo cinti i lombi della vostra mente. Quindi è evidente che Dio vuole metterci sotto peso, sotto pressione. Non so se mi spiego. Allora, se un sollevatore di pesi tira su i suoi pesi senza avere la cintura, rischia qualcosa di grave, rischia un'ernia, ma un'ernia pesante, qualcosa rischia di esplodere, perché tanto è il peso. Voi li vedete che tirano su 200 kg, 300 kg, non so, ci sono dei pesi pazzeschi che io dico, io non riesco neanche, ormai faccio fatica a tirarli su col muletto, loro li tirano su a mano, no? Però il nostro corpo ha dei limiti e quindi usano queste fasce per tenersi fasciati, legati, in maniera che tutto il corpo abbia solidità e non si spezzi e non si rompa. Quindi oggi probabilmente il Signore vuole chiamarci a una fatica che non è di tutti i giorni, ma che è qualcosa che ci deve portare in un percorso. Perciò dice: avendo cinti i lombi della vostra mente, siate sobri. Riponete piena speranza nella grazia che vi è stata conferita alla rivelazione di Gesù Cristo. Che significa siate sobri? Ci parla dell'atleta che è sobrio, disciplinato in ogni cosa. Qui evidentemente l'apostolo Pietro, mentre parlava, aveva questa immagine di questi forse gladiatori, forse atleti, che nel loro svolgere attività pesanti avevano questo bisogno di fasciarsi, ma anche di essere sobri, cioè di essere equilibrati. Riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Di nuovo, riponete piena speranza, cioè abbiate piena fiducia nella rivelazione che Gesù Cristo dà alla vostra vita. Allora, che cosa vuole dire lo Spirito Santo quando ci dice abbiate fiducia nel fatto che Dio si rivelerà a voi e che la rivelazione che Dio vi darà di se stesso sarà una rivelazione che nella vostra vita farà la differenza. Voi porterete cose che normalmente non si portano. Voi vivrete cose che normalmente non si vivono. Voi riuscirete a fare cose che gli altri manco se le sognano. Questo è l'anticipo, l'antipasto di questa cosa. E ci dice: siate sobri, vigilate, riponete piena speranza nella grazia che vi sarà rivelata, conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. E come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Ecco perché vi sto dicendo questa cosa diventa impegnativa, questa fasciatura diventa obbligatoria, questa attenzione alla rivelazione della parola di Gesù Cristo nella nostra vita diventa più che sapere, sì, lo so. Quante volte avete letto un libro e detto, ah sì, bello questo, lo so. Avete sentito che io o qualcun altro da qua vi ha detto una parola e avete detto io lo so. Ma c'è qualcosa di più. Tu lo sai veramente quando Gesù te lo rivela. Tu una cosa la sai davvero quando la stai vivendo. Tu quella cosa la sai davvero quando è Gesù che te la spiega, perché finché io te la spiego. Ma se in questo momento il Signore, lo Spirito Santo, il Dio Padre Onnipotente, ti accende la lampadina dentro, ti rivela, cioè ti fa conoscere, ti toglie il velo di quello che Lui è, di quello che tu già hai imparato, già l'hai saputo, già ne hai detto tante volte, già casomai l'hai pure insegnato agli altri, ma tante volte abbiamo un velo che abbiamo bisogno di togliercelo, e se non ce lo toglie il Signore, se non è Lui che ci illumina, io ho un bel da predicare, ma non succede niente. Mentre ogni volta che succede qualcosa è perché Gesù si è fatto conoscere, si è rivelato, è diventato chiaro. Ma quante volte l'ho sentito? Finalmente ho capito. E a questo punto, ecco, ti sei legato le tue cinghie, perché è tempo di camminare, con un peso diverso addosso. E ce la puoi fare, e non ti farai male, perché sei ubbidiente al Signore. Perché questa rivelazione che ti viene illumina il tuo cuore, ma tu sei pronto. I lombi cinti, una vita sana, una vita semplice, siate sobri. Come colui che vi chiama è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Non dice siate santi nei vostri, nelle vostre immaginazioni, nei vostri pensieri, è certo che dobbiamo essere santi anche lì, ma in tutta la nostra condotta, cioè in tutto il nostro essere. Siccome noi facciamo quello che poi sentiamo, diciamo, pensiamo, ecco, dice le vostre azioni, la vostra realtà è santa perché viene da una vita reale che viene dall'interno. Poiché sta scritto appunto, siate santi perché io sono santo. Perché sta scritto appunto, siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. Chiamiamo come padre quel Dio che non fa distinzione, che non fa favoritismi. E quando vi parlo di Dio che è vostro padre, voi siete contenti, mi sembra, giusto? Non avete difficoltà a dire padre. Anche ieri eravamo al cimitero e abbiamo detto insieme Padre nostro che sei nei cieli. E poi ho dovuto aggiungere anche qualche parola, perché ovviamente a volte le abitudini, perdonaci come anche noi perdoniamo a... Ok? È un'occasione. Ricordiamoci le parole del Signore, perché se noi non perdoniamo, abbiamo già definito un giudizio su noi stessi, perdonaci come noi perdoniamo, Signore. Mamma mia, questa preghiera è veramente impegnativa, mi ritorno a bloccare sotto una legge se non sto attento, se non conosco la grazia, se non conosco l'infinito amore del Signore che non solo mi ha perdonato ma mi dà la capacità di farlo. E allora rientriamo in una relazione di grazia. Se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, congiungetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. Non siate santi 10 minuti all'anno e neanche un'ora alla settimana quando siete qui, ma tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. Pensate a tutto il tempo del vostro pellegrinaggio, fino all'ultimo respiro, Gesù, nonostante me, voglio servire te. Visto che tu ci sei e ti prendi cura di me, visto che mi hai accolto come figlio e come servo, voglio imparare a condurmi con timore, con rispetto, per tutto il tempo appunto di questo mio pellegrinaggio, sapendo che appunto non con cose corruttibili, argento, oro, siete stati riscattati, ma riscattati da cosa? Riscattati dal vano modo di vivere che vi è stato tramandato. I nostri padri, bontà loro, ci hanno insegnato a vivere in un certo modo, credenti o non credenti che fossero, buoni o cattivi, ci hanno dato quello che avevano. Hanno fatto il massimo, ci hanno provato. Però ecco perché Dio ci chiama a ravvedimento, a conversione, perché Dio ci chiama a nascere di nuovo, perché così siamo tutti pari. Perché se io ho un padre cattivo, ho la scusa per essere cattivo? È una scusa. Se ho un padre buono, come mai sono ancora cattivo? È sempre una scusa. E allora Gesù spiana tutti e dice: ti conviene nascere di nuovo. Dio diventa tuo padre, se Dio è tuo padre, ok. Allora perdona il tuo padre terreno, qualunque cosa abbia fatto, perdona la tua mamma, perdona tutti e vivi una vita nuova nel nome del Signore. Il vano modo di vivere tramandatoci dai padri. È scritto così, nella mia Bibbia è proprio scritto così. E con tutta la loro sapienza i nostri padri ci hanno tramandato qualcosa di vano, di inutile, di a volte dannoso, a volte perfino criminale, perché alcuni padri non si sono comportati da cristiani, ma da criminali. E ci hanno dato questo esempio. E ci sentiamo autorizzati, perché se mio padre ha fatto così, è giusto che faccia così anch'io. Mio papà era un credente, però era un padre padrone. E quello che diceva lui bisognava che tutti lo facessero. E mia mamma è una donna molto obbediente, in apparenza. Non l'ho mai sentita litigare con mio papà. Adesso che è anziana e che può dire quello che gli pare, perché tanto gli dicono che ogni tanto perde la memoria. Si vede chi è, non è un problema. Io gli voglio bene, ringrazio il Signore che mi ha dato la possibilità di amarli, di perdonarli e non solo, di chiedergli anche perfino scusa. Perché? Perché da lì la mia vita ha ripreso fiato, quando non so quanti anni sono passati, ma quando finalmente sono riuscito ad amare, perdonare, accettare mio padre e mia madre per come erano, beh, la mia vita ha ricominciato a muoversi e perfino il Signore sta utilizzando la mia vita per benedire altri, proprio perché quando vi chiedo di perdonare so come si fa, so quante volte si può piangere, so quante volte l'apparenza delle cose ci grida contro, ma se siamo obbedienti al Signore vediamo la gloria di Dio. E tutto questo discorso che l'Apostolo Paolo fa, l'Apostolo Pietro fa, ci porta e continuamente ci richiama all'ubbidienza, all'ubbidienza, all'ubbidienza. E quindi, mentre vi leggo questa parola, e se invocate come padre colui che senza favoritismi, perché insistiamo tanto sull'importanza di identificarci con la nostra nuova vita in Cristo, sulla nostra nuova esistenza in Gesù Cristo, sulla nostra nuova identità e realtà? Perché finché voi non vi identificate con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, sarete sempre i vecchi figli di Giuseppe, di Maria, di questo, di quell'altro, ma sempre quelli vecchi, che hanno provato a darvi il quanto di meglio avevano, ma il loro meglio non è abbastanza. Nel migliore dei casi, il loro meglio non è abbastanza per la tua vita, perché noi siamo sempre capaci, se non li abbiamo amati e perdonati, di fare peggio di quello che hanno fatto loro. E più li critichiamo e più facciamo peggio. Più li odiamo, più diventiamo come loro. E questa cosa deve finire adesso. Anzi, spero che sia già finita per molti di voi, perché sennò vuol dire che non ho insegnato niente in questi anni. Ma siamo passati dalla morte alla vita, siamo passati dal regno delle tenebre al regno della luce. Chiamiamo Dio nostro Padre, E allora che Dio ci dia la rivelazione di questo, che lo Spirito Santo ci faccia vedere il significato di questa parola dentro di noi. Quindi, riscattati dal vano modo di vivere, tramandatoci dai padri, col prezioso sangue di Gesù Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima dalla fondazione del mondo, ma manifestato, ma rivelato, ma evidenziato negli ultimi tempi per noi. E tu fai l'esperienza del riscatto di Cristo ogni volta che hai il coraggio di crederci. E non è tanto uno sforzo tuo umano, ma quando Dio ti si rivela e ti accorgi. Ok. Quando hai il coraggio di buttarti con la faccia in terra, in ginocchio, e dire: Signore, abbi pietà di me perché assomiglio troppo a mio papà, alla mia mamma terrena. Assomiglio troppo a quella roba che non voglio essere. Mentre invece voglio assomigliare a Gesù. Lui era capace di amare e perdonare anche quelli che lo stavano crocifiggendo. E allora perché io non sono capace di amare e perdonare chi mi vuol bene anche se non ci riesce? Nella nostra umanità la gente ci vuole bene, anche se a volte non ci riesce. Anche se a volte non riesce a fare quello che vorrebbe fare. Quante volte noi genitori, nell'amare i nostri figli, non siamo capaci di amarli? Quante volte nell'amare i nostri mariti e le nostre mogli non siamo capaci di rispondere a un vero bisogno? Dio solo lo sa. Quindi, Signore, abbi pietà di noi, insegnaci. Il prezioso sangue di Gesù, quell'agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo, che è stato manifestato negli ultimi tempi per voi, per mezzo di Lui credete in Dio. E per mezzo di Lui crediamo che Lui l'ha risuscitato dai morti e che gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio. Non fidarti più di te stesso, non fidarti del vecchio Giacomo, non fidarti del vecchio uomo, della vecchia donna, ma la tua fede, la tua speranza in Dio. Lui è capace di fare quello che ti manca, avendo purificato appunto le anime vostre. Avendo purificato le anime nostre, qua dice, con l'ubbidienza. Purificare le nostre anime è più che cambiare i nostri pensieri, è più che cambiare idea, è un ravvedimento operativo nella nostra vita dove questa purificazione avviene attraverso l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito Santo. La verità l'abbiamo nella parola di Dio, ma la forza per praticare questo è lo Spirito Santo. E tutto questo ci porta a un obiettivo, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, senza alcun inganno, senza secondi fini, senza ipocrisia. Amatevi intensamente gli uni gli altri con un cuore puro. Alleluia. E qui c'è un salto di qualità assoluto, perché noi amiamo, ma il nostro cuore non è sempre puro. E questa cosa deve finire. Non ce lo possiamo permettere. Non possiamo permetterci di amare con un cuore sporco. E non sto gridando a nessuno in particolare, ma assolutamente torniamo a Gesù e lasciamoci purificare. Perché finché il nostro amore è inquinato, fa preferenze, ha secondi fini, non è puro. E quello che non è puro non assomiglia a Gesù. L'ubbidienza alla verità attraverso lo Spirito. La verità l'abbiamo nella parola di Dio. Non vi sognate di mettere in pratica la parola di Dio senza lo Spirito Santo. Non vi pensate di essere così bravi, ma io rispetto il Vangelo. Ah, io osservo i tuoi comandamenti. Ah, io metto in pratica la tua legge, diceva il ricco. Però quando Gesù gli dice fai allora questo, no, no, allora arrangiati. Quante volte? Sì, ma io amo Dio, amo la Chiesa, amo... allora fai questo. E che ci posso fare? L'ubbidienza è sempre una scelta del cuore. Non può essere pretesa e tantomeno imposta. L'ubbidienza è una scelta che si vive col Signore. Ubbidienza alla verità mediante lo Spirito. Ubbidienza che viene generata da questa relazione con Dio. Voi sapete che la parola di Dio è vera, che è viva, che è potente. Eppure ci credete, ma questa parola non è attiva finché lo Spirito Santo dentro di noi ci convince e siamo disposti a ubbidire. E quando ci dice di amare, sì, ma quello mi ha appena parlato male di me. Come faccio ad amare quel fratello, quella sorella? Ah, mi ha appena infamato. Con tutto il cuore, Signore, voglio imparare ad amarlo, perché ho un obiettivo più grande. Ritorniamo all'inizio. Ho un obiettivo più grande. È la vita eterna davanti a noi? È l'eternità davanti a noi il nostro obiettivo? O pensiamo a questa vita soltanto? È vero che il Signore anche in questa vita è un grande aiuto, un grande conforto, ma potrebbe anche essere solo un'illusione. La religione la chiamano l'oppio dei popoli, perché immaginano che sia solo una illusione. Ma voi avete creduto nel Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, che ha mandato suo figlio per voi, e non è un'illusione. Ma anche questo abbiamo bisogno di fede. Fede messa in pratica. Quindi, riprendendo il verso 22, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere appunto un amore fraterno senza alcuna simulazione, senza ipocrisia, dice un'altra traduzione. Amatevi appunto intensamente gli uni gli altri con un cuore puro. E tu solo sai se il tuo cuore è puro. Io non posso sapere se il tuo cuore è puro. Io vedo le tue azioni. Chiaro che se vai a corteggiare una sorella dico qualcosa non funziona. Chiaro che se il tuo sguardo va là dove non deve andare c'è qualcosa che non funziona, è evidente. Ma se il tuo cuore è puro o non è puro, non è cosa che io possa sindacare e tantomeno voglio. Ma tu davanti a Dio lo sai chi sei. E allora lasciati purificare dal Signore. Permetti allo Spirito Santo di lavorare in profondità nella tua vita. E tutto questo avviene attraverso l'ubbidienza. L'ubbidienza alla parola del Signore, guidata dallo Spirito Santo. E quindi non parla solo di questo amore che deve essere vero, intenso e puro, ma dice che essendo rigenerati appunto da seme che non è corruttibile, per mezzo della parola di Dio che è vivente e rimane per sempre, rimane in eterno. La parola di Gesù è eterna e oggi, a distanza di 2000 anni, abbiamo il coraggio di crederci, questa parola è capace di rigenerare la nostra esistenza. La parola del Signore dice che essendo rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio che è vivente e rimane in eterno. Perché ogni carne è come l'erba e la gloria dell'uomo è come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi abbiamo annunziata. Questa è la parola che vi abbiamo dato. Quindi continua dicendo, deposta dunque ogni malizia, ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni maldicenza. Come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per mezzo suo cresciate. Voi potete crescere solo attraverso la parola del Signore. Questa parola è capace di nutrire la vostra vita, la vostra nuova esistenza in Cristo Gesù. La parola del Signore che rimane in eterno. Sono noioso? Sono proprio noioso. Vi dico sempre le stesse cose, vi dico sempre di fare le stesse cose. E poi, tra l'altro, come mi permetto di dire una cosa del genere, quando voi invece siete tutti bravi, ubbidienti, che amate il Signore con tutto il cuore, che vivete tutti i giorni nella gioia del Signore, come ti permetti, pastore, di dire delle robe del genere? Non lo vedi che hai un popolo santo che adora Dio e tu chi ti credi di essere? Ma io non sono qui per giudicare. Però, quando lo Spirito Santo mi guida in una direzione, io devo dirvi quello che Dio mette nel mio cuore. Non era questo il messaggio che avevo preparato per voi questa mattina, ma questo è quello che ritengo che il Signore voglia dire alla nostra vita. Aprite il vostro cuore alla rivelazione dello Spirito Santo. Aprite il vostro cuore al nostro Signore Gesù Cristo. Perché in realtà in Romani, lettera a Romani, rapidamente, capitolo 2, perché questa era solo l'introduzione e già non ne potete più. Capitolo 2 dei Romani dice: perciò uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché quello che giudichi nell'altro condanni te stesso, perché tu che giudichi fai le stesse cose. Opla. Come la mettiamo? Come la mettiamo? Ma chi sta scrivendo qua? Ah, sta scrivendo i Romani, sì, sono i nostri paesani, qua a 400 chilometri, Roma non è mica lontana. E sapeva, qui è Paolo che scrive, e sapeva con chi se la doveva prendere. E dice, chiunque tu sii che giudichi, sei inescusabile, perché quando tu giudichi l'altro, condanni te stesso, perché tu che giudichi fai le stesse cose. Signore, ma no, ma io sono nato di nuovo, io sono un figlio di Dio, Continuiamo a leggere. Noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità su coloro che fanno tali cose. Pensi tu forse, o uomo, che giudichi coloro che fanno tali cose, che tu pure le fai, di scampare al giudizio di Dio? Pensi solo che perché sai la teoria del cristianesimo e la dici, di essere giustificato? Pensi perché dici agli altri, ma non commettere adulterio, di essere a posto? Ah, ma no, ma noi cristiani non fumiamo. Ah, questa è la tua santità, tu non fumi. Ma quante caramelle mangi? Lasciamo perdere. Andiamo a vedere che cosa ci dice la parola del Signore. Ovvero, disprezzi le ricchezze della sua benignità e della sua pazienza, longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Oh, io non mi converto perché tu mi dici di non fare o di fare, ma è la bontà di Dio che mi prende per mano e dice, forza, Giacomo, ti voglio bene. E che ti stai sempre a rotolare nel fango? Ti ho ripulito, sei nuovo. Non vivere come i maiali, perché tu non sei più un maiale. Sei nato maiale, ma non sei più un maiale. Che brutto paragone. Eppure, tu sei nato di nuovo. Le cose vecchie sono passate, tutto è fatto nuovo. Ci vuoi credere o no? Che hai bisogno di un fulmine del cielo per capirlo? Ringraziamo la parola di Dio che viene dal cielo ed entra nei nostri cuori e ci tocca in profondità. Non riconosci tu che è la bontà di Dio che ti spinge al ravvedimento? Questa spinta è da dentro, questa spinta è attorno a te, questa spinta è un abbraccio, perché è anche la Chiesa che ti aiuta. Però questa deve essere dentro. Se dentro di me c'è ribellione, non vado da nessuna parte. Ma se dentro di me c'è l'accoglienza della parola di Dio, ecco che l'ubbidienza è possibile e c'è l'abbraccio di tutti quelli che amano il Signore e che stanno vivendo la stessa esperienza, che non ti stanno giudicando perché tu hai sbagliato, ma ti prendono in braccio perché siamo fatti della stessa pasta, uomini e donne che Dio ha riscattato col sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi non siamo qui per accusare nessuno. Qualcuno vorrebbe, ma quello lo devi mandare via, perché ha fatto così. Ma quella la devi mandare via, che ci sta a fare quella là in chiesa da te, che ha fatto questo, che ha fatto quell'altro. Gesù, ma io non dovrei essere nella chiesa del Signore, perché anch'io ho sbagliato tante volte nella mia vita. E difatti mi hanno scomunicato un paio di volte. Ma non è stata utile alla mia vita essere scomunicato, essere messo fuori dalla Chiesa. Questo non vuol dire che non distinguiamo il bene dal male. Il peccato è peccato, e il peccato distrugge l'uomo, la donna, le famiglie, le persone, la società. Lo chiamiamo per nome. Ma i peccati confessati sono stati perdonati e le persone peccatrici che si ravvedono hanno bisogno di vivere, hanno bisogno di essere accolte, hanno bisogno di essere sostenute, hanno bisogno di essere educate, guidate a una vita nuova. Se le abbandoniamo e le buttiamo via, come mai si salveranno? Come mai impareranno se non hanno esempi? Chi li aiuterà a cambiare questa mentalità? Chi li aiuterà a cambiare questo vano modo di vivere tramandato dai padri? Chi glielo insegnerà se non l'hai imparato tu e non glielo insegni con umiltà, vivendo a fianco di tuo fratello e di tua sorella? Ecco che la rivelazione è questa: Dio che apre il suo cuore per accoglierti e che da dentro di te è l'amore di Dio che ti chiama a ravvedimento, a conversione, ma anche attorno di te c'è questo abbraccio che ti dice: non sei solo. E non è che a mal comune è mezzo gaudio. Al nostro comune male c'è il sangue di Gesù che ci purifica da tutti i peccati. Cosicché oggi non siamo più obbligati a vivere nel peccato. Non sono più obbligato a guardare una donna e concupire. Posso guardare una donna, una sorella in Cristo Gesù, amarla e volergli bene e avere il cuore pulito. Una volta era impossibile. Adesso, grazie Gesù, perché siete tutte belle, amate nel nome del Signore, ma pulito. È possibile questo. Non si impara in un giorno, ma si impara. Si impara. Ma dobbiamo volerlo imparare. E gloria a Dio. Gloria a Dio perché è Lui che si rivela e purifica il nostro cuore, la nostra vita. E continua dicendo: ma tu per la durezza del tuo cuore impenitente ti accumuli un tesoro di ira per il giorno dell'ira della manifestazione del giusto giudizio di Dio, che renderà ciascuno secondo le sue opere. Opla, o cambi atteggiamento o comunque incontrerai il giudizio di Dio. La vita eterna è per coloro che, perseverando nel fare il bene, cercano gloria, onore e immortalità. C'è una promessa. Non vi confondete, non ci salviamo per le nostre opere, ma comunque non prendiamo in giro il Signore, perché se le nostre opere non corrispondono alla nostra fede, da un melo non nascono pere e da un pero non nascono mele. Da un figlio di Dio nasce il frutto dello Spirito Santo, da un figlio del diavolo c'è i frutti della carne. E li conosciamo. Ecco perché ravvedimento e conversione, cambiamento di mente, cambiamento di atteggiamento in tutte le cose. E ci riprende forte per la durezza del tuo cuore impenitente, la durezza del cuore che non si pente, la durezza di un cuore che dice: io ho ragione, ho diritto. E proprio quando penso di aver ragione e diritto, e quindi mi arrabbio ancora di più e quindi mi comporto in maniera ancora più criminale. Signore, abbi pietà di me. Cambiamo modo di affrontare la vita. Il Signore dice: renderà a ciascuno secondo le sue opere. La vita eterna a coloro che, perseverando nella fede e nel fare il bene, cercano la gloria, l'onore e l'immortalità. E a coloro invece che contendono, non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, quelli che ubbidiscono all'ingiustizia, e quante volte abbiamo ubbidito all'ingiustizia? Dice che quelli che ubbidiscono, scusate, all'ingiustizia spetta indignazione e ira. E io dico, è qui e là. Non pensate di prendere in giro il Signore. Tribolazione, angoscia spetta a ogni anima d'uomo che fa il male. Cosa produce la tua vita? Dice del giudeo prima, del greco dopo. Ma gloria, onore e pace a chiunque fa il bene. Al giudeo prima e poi al greco. Il Vangelo era annunciato prima agli ebrei, poi agli altri. Adesso ormai siamo tutti in un calderone che tutti quanti dobbiamo ravvederci e convertirci. E se qua dice prima al giudeo, poi al greco, beh, chi è ebreo faccia il primo passo e si dia una mossa nel ravvedimento e nella conversione, gloria a Dio. Ma gloria, onore e pace a chiunque fa il bene. Presso Dio non c'è parzialità, di nuovo, siamo tutti pari. Tutti fratelli, tutti riscattati dal sangue di Gesù. Impariamo a vivere questa realtà. Infatti tutti quelli che hanno peccato senza la legge periranno pure senza la legge, e quelli che hanno peccato sotto la legge saranno giudicati per mezzo della legge, perché non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che la mettono in pratica. Quelli che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Noi che parliamo sempre di grazia, il nostro sito www.tempodigrazia, la grazia di Dio sia con noi in ogni cosa, noi che siamo salvati per grazia, noi che viviamo la grazia di Dio, eppure dobbiamo fare i conti che la grazia non diventi una scusa per il peccato, per il libertinaggio. Perché se è vero che siamo stati graziati, quindi siamo diventati figli di Dio, i figli di Dio hanno una vita come Gesù. Tutto il resto sono barzellette. Non facciamoci illusioni. E allora dico, siamo nello stesso tempo qui per abbracciare, incoraggiare, benedire tutti i nostri fratelli. Se qualcuno sbaglia, siamo qui non per scomunicarlo, ma per aiutarlo. È chiaro? Se la Chiesa di solito ci scomunica, le istituzioni, dice ah, tu hai sbagliato, hai peccato, pom, fuori. Nell'esperienza che abbiamo vissuto sappiamo che questo non è stato utile a portarci a ravvedimento, a conversione. Questo non vuol dire che noi tolleriamo il peccato. L'ingiustizia, il peccato, è comunque ingiusto, è comunque peccato. Ma proprio perché Gesù ha sempre preso dei peccatori, degli ingiusti, e se li ha presi per discepoli e li ha fatti diventare i suoi santi, così è la strada di ognuno di noi. Se abbiamo il coraggio di ascoltare e di ubbidire. Facciamo attenzione a queste cose, l'ubbidienza che viene dal cuore. E ultimamente il Signore ci sta tormentando con questa parola, ubbidienza, ubbidienza, ubbidienza. Ma la vogliamo vedere come una condizione in cui noi ci disponiamo a fare la volontà di Dio perché oggi possiamo farla. Dio non ci propone mai cose che noi non possiamo fare. Una volta eravamo disubbidienti e ribelli, ma non potevamo fare diversamente. Oggi possiamo ubbidire perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Oggi non è così difficile amare con un cuore puro, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Perché la parola del Signore la conosciamo e lo Spirito Santo ci dà modo di metterla in pratica. E ci sono anche gli altri fratelli che non ci lasciano e non ci abbandonano. Quello che telefona, quell'altro che ti viene a trovare, quell'altro che ti manda una mail, quell'altro che ti manda un messaggino. Nessuno deve essere abbandonato. Anzi, se qualcuno di voi è abbandonato, alzi la mano che vediamo un po' qualcuno che non ha contatti con nessuno. So che è un po' imbarazzante alzare la mano, ma nessuno ha alzato la mano. Spero che sia vero che nessuno, comunque se qualcuno di voi non ha contatti, non ha una relazione diretta con un fratello, una sorella, chiedete aiuto, non isolatevi, non state da soli. Quindi se per Dio non c'è parzialità, dice che al verso 12 tutti quelli che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, quelli che hanno peccato sotto la legge saranno giudicati per mezzo della legge. Quelli che peccano e parlano di grazia non la scamperanno, non ci illudiamo, viviamo nella grazia di Dio, perché se no sono parole, e di parole è pieno il mondo, noi abbiamo bisogno di fatti, perché fatti e verità fanno la differenza. Infatti quando i gentili che non hanno legge fanno per natura le cose della legge, essi non avendo legge sono legge a se stessi. Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori per testimonianza, che rende, per la testimonianza che rende la loro coscienza, perché i loro pensieri si scusano e si accusano anche a vicenda. Nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo nostro, secondo il mio Vangelo. L'Apostolo di Paolo ai Romani ci aiuta a capire che non possiamo giocare, ma che possiamo vivere una vita buona, una vita sana, una vita santa. Il tempo ci sta sfuggendo e vorrei che, come abbiamo cantato prima, io credo in te. Abbiamo detto al Signore, io credo in te, io credo nella tua parola, io credo nella tua capacità di fare quello che hai detto. Abbiamo cantato anche che ci fidiamo del Signore. Abbiamo cantato la fedeltà di Dio nei nostri confronti. Io spero che quello che ho tentato di comunicarvi questa mattina possa rimanere nei nostri cuori e che possiamo vivere una vita nuova da figli di Dio, sapendo che Dio, che ha iniziato in noi un'opera buona, non ci lascia a metà, non lascia le cose così incompiute. Uomo che giudichi, chi ti credi di essere? Esaminiamoci davanti al Signore, l'unico uomo che possiamo giudicare. Esaminiamoci davanti al Signore e addrizziamo le nostre vie. Dove non ce la facciamo, chiediamo aiuto. Non stiamo da soli.